www.radiogio.it e la storia continua. Il territorio a nord-ovest di Milano, dai moti liberali alla battaglia di Magenta. Continua dalla puntata precedente. Nel 1821 i piemontesi organizzarono ad Alessandria una rivolta di carattere liberale, cui parteciparono anche truppe dell'esercito regolare sabaudo, e gli insorti miravano a ottenere una costituzione, in primo luogo, e all'organizzazione di una spedizione militare in Lombardia. La rivolta inizialmente era appoggiata dal principe Carlo Alberto, che reggeva lo Stato in assenza di re Carlo Felice, e venne duramente domata dal sovrano, assolutamente ostile a qualsiasi riforma liberale. La parte dell'esercito rimase fedele a Carlo Felice, con l'appoggio di truppe austriache prevalse sui rivoltosi. L'intera area del Ticino orientale fu allora presidiata da reparti asburgici e sembra che alcuni soldati austriaci abbiano devastato la chiesa dell'Assunta ad Arluno. Federico Confalonieri, inevitabilmente coinvolto nel piano di invasione preparato dagli insorti, fu arrestato e deportato nel carcere dello Spielberg. Altri nobili lombardi che avevano preso parte al piano ed erano riusciti a fuggire all'estero furono fucilati in effigie, e fra questi Carlo Pisani Dossi in corbetta. Una fase di progresso per la Lombardia. L'esistenza di società segrete e di piani insurrezionali innervosì le autorità austriache del Lombardo-Veneto, che già avevano dimostrato di non possedere le eccellenti doti di governo che avevano caratterizzato l'epoca d'oro di Maria Teresa. La Lombardia conobbe in quegli anni un governo mediocre, accentratore e circospetto del viceré, l'arciduca Ranieri Giuseppe, che rappresentava l'imperatore Francesco I. Ma non tutti gli amministratori austriaci di quel periodo si dimostrarono poco lungimiranti e incapaci, come testimoniato dalle opere pubbliche avviate in Lombardia nella prima metà dell'Ottocento, fra le quali un intervento incisivo per il miglioramento dei navigli. Nelle zone del Milanese si poté apprezzare anche l'opera benefica di un grande austriaco, il cardinale Carlo Gaetano Geisruch, arcivescovo di Milano dal 1816, che seppe reggere in maniera esemplare la diocesi e fu molto amato dai fedeli. Ricordiamo fra l'altro la sua visita al borgo di Legnano nel 1834. E proprio il cardinale Geisruch avrebbe ricostituito nel 1845 l'antichissima pieve di Parabiago. La popolazione intanto aumentava considerevolmente, mentre una congiura economica favorevole sembrava rilanciare le attività agricole e commerciali, anche se non mancavano gli aspetti tragici come l'epidemia di colera scoppiata nel 1836, e l'economia tuttavia era pronta per l'espansione in campo industriale. A Magenta, con la costruzione della nuova strada Milano-Novara e la crescita della frazione Ponte Nuovo, sorta accanto alla dogana fra Austria e Piemonte, si diede un nuovo impulso ai commerci. Così, prima della metà del secolo esistevano stabilimenti adibiti a filande di seta, e a Legnano sorsero già nel secondo decennio dell'Ottocento le prime due industrie legate alla filatura del cotone a opera dello svizzero Martin e del tedesco Krumm. Sappiamo che ad Abbiategrasso il viceré Ranieri Giuseppe, di ritorno a Pavia, visitò nel 1835, come scrive Ambrogio Palestra, gli stabilimenti. L'industria, ancora in gran parte legata al mondo agricolo, stava muovendo i suoi primi passi, ma la metà del secolo, con le guerre di indipendenza, si avvicinava e ben presto l'economia avrebbe lasciato il campo alla politica. E la storia non è finita. www.redigio.it e la storia continua.